Wikiradio. Marcello Flores racconta Trotsky.
A metà novembre del 1927, il Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, riunito in seduta congiunta con la Commissione Centrale di Controllo, espelle dal partito Lev Trotsky e Grigori Zinoviev. È il momento conclusivo della battaglia che Stalin sta conducendo contro la cosiddetta opposizione unificata, che si era formata nel 1926 quando Zinoviev e Kamenev avevano abbandonato Stalin alleandosi con Trotsky. Un'alleanza che ai seguaci di quest'ultimo pareva decisamente innaturale, considerata la scarsa stima di Trotsky verso Zinoviev, che risaliva all'epoca della rivoluzione, quando lui e Kamenev si erano opposti alla decisione di iniziare l'insurrezione di ottobre, secondo le indicazioni di Lenin, pienamente condivise da Trotsky. Il conflitto tra Stalin e Trotsky era esploso dopo la morte di Lenin nel gennaio del 1924, anche se si era già manifestato con asprezza precedentemente, per certi aspetti già nel corso della rivoluzione e della guerra civile, ma soprattutto durante il periodo della malattia di Lenin nel 1923. Il timore che Trotsky potesse ricevere e prendere l'eredità di Lenin aveva spinto Stalin, Zinoviev e Kamenev ad allearsi contro il commissario del popolo alla guerra, la cui popolarità come creatore dell'Armata Rossa era seconda solo a quella di Lenin. La vittoria del triunvirato, così venne chiamato quello tra Stalin, Kamenev e Zinoviev, ebbe luogo nel giugno del 1924 al 13° congresso del partito. Malgrado venisse reso noto, ma solamente all'interno del Comitato Centrale, quel testamento di Lenin che richiedeva esplicitamente di rimuovere Stalin dalla carica di segretario del partito. Dopo pochi mesi, Trotsky è sostituito alla guida del Comitato Militare Rivoluzionario e del Ministero della Guerra, mentre ha inizio una campagna propagandistica contro il trotskismo, di cui sono proprio Zinoviev e Kamenev i protagonisti, mentre Stalin lavora a rafforzare il suo potere dentro il partito, spostando gli elementi a lui contrari, promuovendo quelli più favorevoli, ma soprattutto allargando l'ingresso del partito a moltissimi nuovi iscritti, una scelta che Lenin aveva sempre avversato, ma che permise a Stalin di contare su una maggioranza sempre più ampia. Contro Trotsky si schiera anche Bukharin, il dirigente che è più favorevole a proseguire la NEP, la nuova politica economica, che aveva dato un minimo di libertà ai contadini e aveva permesso di migliorare la condizione economica e sociale dopo la fine della guerra civile. Lo scontro tra Stalin e Trotsky acquista una nuova dimensione ideologica che va oltre la volontà di continuare nell'insegnamento di Lenin. Il primo, Stalin, lancia l'idea del socialismo in un solo paese, come strada obbligata per non abbandonare la costruzione del socialismo quando ormai la possibilità di rivoluzione in Europa è stata definitivamente sconfitta. A questa idea, che contiene le premesse di quella industrializzazione accelerata che prenderà l'avvio di lì a poco, Trotsky, che pure è forse il maggior difensore dell'industrializzazione, risponde con la teoria della rivoluzione permanente, accusando Stalin e il triunvirato, o meglio la troica come si chiamava in Russia, di avere tradito la rivoluzione e invocando la necessità di riprenderla, togliendo ogni privilegio e concessione ai contadini. L'isolamento di Trotsky, che è accusato di non avere più fiducia nel partito e nemmeno nella nazione russa in centinaia di assemblee di militanti che lo condannano, e la momentanea adesione di Stalin alle posizioni di Bukharin, che aveva lanciato il provocatorio slogan «Arricchitevi ai contadini della NEP», di cui era il maggiore difensore, iniziano a creare tensioni all'interno della troica. Zinoviev, che è alla testa del partito di Leningrado, pensa di poter scalzare Stalin, attaccandolo perché difende i culachi, i contadini ricchi, e mettendo in dubbio le tesi del socialismo in un solo paese. Al 14° congresso del partito, nel dicembre del 1925, Stalin si presenta come mediatore tra la destra di Bukharin e la sinistra di Zinoviev, mentre Trotsky sembra isolato, quasi spettatore del conflitto in corso. Appena poco prima del congresso, Trotsky tuttavia era stato umiliato pesantemente. Era stato costretto, infatti, a dichiarare false le rivelazioni e le dichiarazioni di Max Eastman, un suo seguace americano, sul testamento di Lenin che Eastman aveva appena pubblicato in Occidente. Trotsky dovette ripudiare Eastman e negare l'esistenza del testamento. Una seconda rinuncia, questa volta di fronte al mondo, in nome della disciplina di partito, dopo che aveva accettato già prima che le indicazioni di Lenin venissero ignorate, lasciando Stalin alla guida del partito. Zinoviev e i comunisti di Leningrado al 14° congresso erano stati i più convinti accusatori di Trotsky, tanto che gli uomini di Stalin mostrarono quest'ultimo come esempio di chi accetta la sconfitta in nome del bene del partito. Con il successo ottenuto al congresso, Stalin inizia rapidamente a liquidare o ridimensionare gli uomini vicino a Zinoviev. Ed è così che questi, insieme a Kamenev, nell'aprile del 1926 si unisce a Trotsky e ai gruppi dell'opposizione operaia, dei centralisti democratici, per creare l'opposizione unita. Gli antagonisti di Stalin sono quasi la maggioranza tra i vecchi bolscevichi dell'epoca della rivoluzione, almeno tra i quadri più esperti e capaci. Ma il Partito Comunista ha ormai conosciuto una rivoluzione sia organizzativa sia quasi antropologica. È ormai diventato un grande partito di massa, con più di 1 milione di iscritti, la maggior parte dei quali non sa nemmeno chi sia Marx, molti di origine contadina, quasi tutti che hanno aderito dopo la vittoria della rivoluzione e soprattutto dopo la fine della guerra civile, per cercare di trarre qualche vantaggio dall'ombra del nuovo potere sovietico. Di questo partito Stalin è ormai il padrone quasi assoluto e l'opposizione unita, che è ancora presente in molti organismi dirigenti periferici e anche in commissioni statali, politicamente è già stata sconfitta separatamente, gruppo dopo gruppo. Non va dimenticato che Trotsky era stato il maggiore avversario dell'opposizione operaia, che Zinoviev aveva attaccato Trotsky fino al giorno prima, che ognuno di loro si riteneva il più coerente e sincero erede di Lenin. Nel momento in cui si unisce, insomma, l'opposizione a Stalin è più debole di quando le opposizioni erano divise al momento della morte di Lenin. Trotsky e Zinoviev sono ancora presenti nel Politburo, il massimo organo dirigente, ma sono totalmente isolati. Kamenev ne è stato invece estromesso, e così avverrà nell'estate per Zinoviev. Nell'autunno del 1926 Stalin decide di attaccare l'opposizione. Con la minaccia di espulsione i toni momentaneamente si placano e l'opposizione si impegna a smettere la propria attività frazionista. Ma in seguito a uno scontro diretto con Trotsky anche quest'ultimo è espulso dal Politburo. Nella conferenza di partito di fine anno si rinnova la condanna ufficiale dell'opposizione e la richiesta di riconoscere pubblicamente i propri errori. Dopo qualche mese di silenzio, nella primavera del 1927, Trotsky riprende la polemica, attaccando Stalin per l'appoggio che ha dato in Cina al nazionalista Chiang Kai-shek, che nel maggio ha distrutto violentemente la comune di Shanghai e massacrato migliaia di comunisti. Trotsky e Zinoviev vengono allora espulsi dal comitato centrale. mentre ogni mossa dei membri dell'opposizione è controllata ormai quotidianamente dagli uomini della GPU, la polizia politica. L'opposizione chiede di stampare il proprio programma in vista del 15° congresso, previsto per la fine del 1927, e al rifiuto la diffonde clandestinamente. In occasione del 10° anniversario della rivoluzione, il 7 novembre 1927, l'opposizione si presenta in mezzo alla folla con cartelli e slogan, cercando di inscenare delle manifestazioni. È a questo punto che la decisione di chiudere i conti con l'opposizione viene presa direttamente da Stalin, che il 12 novembre convoca, per 2 giorni dopo, una seduta congiunta del Comitato Centrale e della Commissione Centrale di Controllo. Il 14 novembre Trotsky, insieme a Zinoviev, viene espulso dal partito. Il 16° congresso del partito, che si conclude il 19 dicembre 1927, ratifica l'espulsione di Trotsky ed esclude dal partito un centinaio di membri dell'opposizione. In questa occasione Zinoviev e Kamenev fanno autocritica, sperando così di essere reintegrati nel partito dopo una prova di 6 mesi. Un mese dopo, Trotsky e una 30ina di suoi seguaci vengono esiliati a Alma-Ata, capitale del Kazakistan. La causa della propria sconfitta Trotsky la spiegherà più tardi con il trionfo della burocrazia stalinista sulle masse e vagheggerà sempre la possibilità di una nuova rivoluzione. In realtà, come uno dei grandi artefici della rivoluzione, Trotsky aveva contribuito profondamente a creare un regime che si fondava prevalentemente o addirittura esclusivamente sul potere assoluto del Partito Comunista, così come aveva condiviso l'idea che nel partito le minoranze dovessero assoggettarsi totalmente alla maggioranza. Era stato Trotsky, subito dopo la presa del potere, ad appoggiare Lenin nel rifiuto di qualsiasi governo di coalizione con gli altri partiti socialisti, i menscevichi e i socialisti rivoluzionari, e prima ancora a schierarsi con Lenin sull'idea di prendere il potere, di fare subito la rivoluzione socialista senza passare attraverso la lunga fase storica della rivoluzione democratico-borghese. Trotsky condivide in pieno le tappe che portano alla dittatura del partito bolscevico: la soppressione di tutti i giornali non bolscevichi, la decisione del Sovnarkom, cioè del governo, del Consiglio dei Commissari del Popolo, di assumere anche il potere legislativo esautorando il Comitato Esecutivo del Soviet, quello che doveva essere il Parlamento, il cominciare a chiamare nemici del popolo, una categoria che si estenderà sempre più fino a includere tutti coloro che sono avversari del bolscevismo, la costituzione della CECA, la polizia politica e infine l'ufficializzazione del terrore, della violenza di Stato contro chiunque osi criticare o protestare contro il regime del partito bolscevico. La dissoluzione forzata nel gennaio del 1918 dell'Assemblea Costituente, eletta con il voto di 40 milioni di cittadini dopo la presa bolscevica del potere, è l'atto più clamoroso di quelle misure prese per rafforzare la dittatura del partito e che porteranno in poco tempo alla soppressione dei partiti, della stampa di informazione, alla requisizione forzata dei prodotti agricoli e delle abitazioni, all'istituzione di campi di lavoro e di prigionia per i sabotatori e i controrivoluzionari. La costituzione dell'Armata Rossa fu uno dei grandi capolavori di Trotsky come stratega e come organizzatore, puntando sul recupero di un numero notevole di ufficiali zaristi, coinvolgendo l'avanguardia del partito e il nucleo di operai più coscienti, riuscendo a vincere la resistenza contadina, a riprendere la guerra e formando rapidamente i nuovi soldati, l'Armata Rossa riuscì a vincere la guerra civile e a ricacciare le truppe straniere alleate degli eserciti bianchi. Questa esperienza, con il suo esito vittorioso, aveva spinto Trotsky a formulare, di fronte ai problemi di scarsa produttività e di assenteismo, la prospettiva di una militarizzazione del lavoro, che stringesse ancora di più la morsa del partito bolscevico sull'intero paese. Proprio al termine della guerra civile, col diffondersi di rivolte contadine e di scioperi operai, sono in molti anche nel partito, e questo è il caso della opposizione operaia che si forma adesso, a criticare questa linea militare che viene imposta anche ai civili. La protesta più clamorosa è quella degli operai e dei marinai di Kronstadt, la base navale artefice della rivoluzione del 17, che nel febbraio del 1921 si ribellano al partito bolscevico, chiedendo la fine dei suoi privilegi e la restaurazione della democrazia dei soviet, oltre alla libertà di parola e di associazione per tutti i partiti socialisti. Sarà proprio Trotsky a organizzare la repressione cruenta degli insorti, che termina con numerose vittime e con la trista nomea di massacratori di operai, proprio mentre ha luogo il decimo congresso del Partito Comunista. È in questa occasione che Lenin spiazza ancora una volta i suoi seguaci, ponendo fine al comunismo di guerra e inaugurando la NEP, una politica economica che ristabilisce in parte il mercato a favore dei contadini. Accanto a questa nuova linea, che sarà ancora in vigore quando Trotsky è espulso nel 27, anche se Stalin già pensa all'industrializzazione, il decimo congresso prende una decisione che sarà fondamentale anche per gli esiti dello scontro tra Stalin e Trotsky. Viene rafforzato il centralismo del partito, il ruolo dei suoi organi dirigenti e del segretario generale, e viene messa al bando l'esistenza di frazioni e gruppi al suo interno. L'obiettivo immediato è tappare la bocca all'opposizione operaia, ma nel medio periodo questa misura bloccherà sempre di più la discussione e la dialettica interna, rafforzando il punto di vista della maggioranza e affidando al segretario generale del Comitato Centrale, ruolo che viene affidato a Stalin e che Trotsky gli cede, convinto che sia puramente organizzativo, la possibilità di indirizzare, manipolare e costruire un potere personale e di gruppo sempre più esteso. Stalin è nominato segretario generale nel congresso successivo, l'undicesimo, che si svolge nell'aprile del 1922. In questo momento il potere è ancora nelle mani del Comitato Centrale, che è formato da 27 membri, e dal Politburo, l'organo esecutivo di 6 persone. Nessuno tra i dirigenti bolscevichi pensa che la segreteria del partito sia un luogo di potere e prestigio. Il partito però non è più lo stesso dell'epoca della rivoluzione, quando gli iscritti erano poche migliaia. Alla fine della guerra civile essi sono già 400.000, nel 1921 raggiungono i 700.000 e saranno 1.300.000 nel 1927. Tocca alla segreteria del partito selezionare i dirigenti locali, spostarli, dare loro incarichi, aprire o chiudere le porte ai nuovi iscritti e stabilire i criteri per far parte del partito. Attraverso la cooptazione dei più vicini a lui e l'estromissione con l'accusa di frazionismo di quelli contrari, Stalin riesce a gestire l'intero apparato a proprio vantaggio. Il fatto che Lenin si ammali 2 mesi dopo la nomina di Stalin, Lenin avrà 3 attacchi cerebrali tra il giugno del 1922 e il marzo del 23, e quest'ultimo gli toglierà l'uso della parola, accentua il potere organizzativo di fatto che Stalin riesce ad avere. Sarà lui, dopo la morte di Lenin nel gennaio del 24, a gestire i suoi funerali e a ridimensionare e nascondere in parte la questione del testamento di Lenin. Dopo la morte di Lenin entrano nel partito 250.000 nuovi iscritti che rafforzano Stalin e il triumvirato. È già nel maggio del 1924, al 13° congresso, che Trotsky si rende conto del suo isolamento nel partito, anche se rimane ancora in quel momento la figura più popolare della rivoluzione. Poco prima che Trotsky venisse espulso del partito, in occasione del decennale della rivoluzione, Pierre Pascal, un cattolico che è in Russia dal 1917 ed è stato l'animatore del gruppo comunista francese, ma che è ormai totalmente disilluso sui destini della rivoluzione, ricorda il tentativo fallito di Trotsky e dei suoi seguaci di far conoscere le proprie posizioni e di improvvisare qualche corteo. Il loro grande torto è soprattutto quello di credere che il male sia riparabile, ma altrimenti non sarebbero comunisti.
Gli operai più avanzati erano ben disposti verso l'opposizione, ma la loro simpatia rimase passiva. Le masse non credevano più che la situazione potesse cambiare per mezzo di lotte. Nel frattempo la burocrazia asseriva: L'opposizione propone la rivoluzione internazionale ed è pronta a trascinarci dentro una guerra rivoluzionaria. Ne abbiamo abbastanza di scosse e di miseria. Abbiamo guadagnato il diritto a riposarci. Non abbiamo più bisogno di una rivoluzione permanente. Noi costruiremo la società socialista in patria. Operai e contadini, affidatevi a noi, i vostri leader. Questa agitazione nazionalista e conservatrice era accompagnata, accennando di passaggio, da violente calunnie, a volte assolutamente reazionarie, contro gli internazionalisti. Essa ha unito strettamente le burocrazie statali e militari ed indubbiamente ha trovato eco nelle masse stanche e indietreggianti. Così l'avanguardia bolscevica si è trovata isolata e fatta a pezzi. Qui risiede il segreto della vittoria della burocrazia del Termidoro.
L'esilio ad Almata durerà circa un anno. Poi, nel febbraio 1929, una nuova definitiva condanna costringe Trotsky all'esilio in Turchia. Nel frattempo, in tutti i partiti comunisti si provvede a condannare le posizioni di Trotsky e ad espellere coloro che ne sono o che ne vengono considerati seguaci. In Italia, come altrove, le votazioni contro Trotsky non sono unanimi. Nel confino di Ustica, per esempio, il Partito Comunista è fuori legge e il fascismo ha arrestato e confinato i suoi dirigenti, ben un terzo si dichiara a favore delle posizioni di Trotsky e un anno e mezzo dopo sarà la metà dell'ufficio politico, tre persone, che verranno espulse per trotskismo dopo che già due dei fondatori del partito, Bordiga e Tasca, il terzo, Gramsci, è in carcere, sono già stati cacciati. In Unione Sovietica i membri dell'opposizione capitolano uno alla volta, svolgono umilianti autocritiche e chiedono di essere riammessi nel partito. Nel luglio del 1929 è il caso di Radek e Probrashensky, due dei più capaci e famosi, che lo chiedono e lo ottengono l'anno successivo, riprendendo posti di responsabilità alla guida del partito. L'ultimo sarà il collaboratore più stretto di Trotsky, Christian Rakowski, che capitolerà solo nel 1934 dall'esilio in Jacuzia, convinto ormai che con la vittoria di Hitler in Germania fosse necessario stringersi in ogni modo attorno all'Unione Sovietica. Trotsky nel frattempo, dopo 4 anni, aveva abbandonato l'esilio in Turchia e nel 1933 si era recato in Francia, dove nel 1935 veniva però considerato persona non grata e costretto ad andarsene in Norvegia. Anche qui, dopo 2 anni, messo praticamente agli arresti domiciliari per le forti pressioni sovietiche sul governo norvegese, Trotsky decise di trasferirsi in Messico, invitato dal presidente Lázaro Cárdenas, sistemandosi nella casa del pittore Diego Rivera e della moglie, l'artista Frida Kahlo. È in questo periodo che Trotsky scrive uno dei suoi libri più famosi, La rivoluzione tradita, mentre in Turchia aveva scritto l'altrettanta importante Storia della rivoluzione russa. Nelle sue riflessioni sul regime staliniano, da lui chiamato Stato operaio degenerato, vi sono annotazioni teoriche e storiche di grande interesse, anche se manca però qualsiasi accenno autocritico non solo alle proprie posizioni politiche, la militarizzazione del lavoro, il terrore rosso, la repressione di Kronstadt, la proibizione delle frazioni nel partito, ma i veri e propri errori commessi durante la battaglia con Stalin, dal rifiuto di tenere il rapporto generale al 12° congresso del 1923, che avrebbe reso molto più difficile l'alleanza del triunvirato, all'attacco solitario con i suoi scritti che accusavano un po' tutti, dalla sua assenza nei giorni della morte di Lenin e del suo funerale, al rifiuto di dare battaglia al 13° congresso nel 1924 sul testamento di Lenin. Con i successi quantitativi del primo piano quinquennale e della industrializzazione accelerata, che avvengono mentre l'Occidente entra nel tunnel della Grande Depressione scatenata dalla crisi finanziaria del 1929, la posizione di Stalin sembra uscire rafforzata. A inizio degli anni 30, con la svolta della collettivizzazione forzata delle campagne, anche l'ultima opposizione, quella di Bukharin, viene sconfitta. In Occidente si conosce poco o si minimizza del terremoto sociale delle campagne, dell'acuirsi della repressione, dell'estendersi dei campi di lavoro e del formarsi dell'arcipelago Gulag, come lo scrittore Solženicyn chiamerà poi i lager dove finiscono centinaia di migliaia di persone ogni anno, spesso solo per aver maledetto il nome di Stalin o per aver cercato di rubare qualcosa sul luogo di lavoro. La vittoria del nazismo in Germania accentua la difesa dell'URSS come baluardo contro il fascismo e mette la sordina alle critiche di cui Trotsky è la voce più significativa. Dopo l'assassinio di Kirov, però, che avviene nel dicembre del 1934, la repressione staliniana si rivolge anche contro l'insieme del partito, tornando alla ribalta mondiale, lasciando nuovamente spazio a Trotsky per le sue denunce.
Stalin's trial against me is built upon false confessions extorted by modern inquisitorial method in the interest of the ruling clique. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev Kamenev and Radek Petakov. His trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism.
I processi di Mosca del 1936-1938, che mandano a morte tutta la vecchia guardia bolscevica e segnano il grande terrore che attanaglia l'intera società sovietica nella paura e nella delazione. Gli accusati confessano attività controrivoluzionarie, tradimenti che coinvolgono soprattutto Trotsky, suo figlio e altri collaboratori. Per reagire alle accuse infamanti, il filosofo americano John Dewey dà vita a una commissione internazionale che nel 1937 esamina la veridicità delle accuse mosse contro Trotsky nei processi di Mosca, e di cui fa parte anche l'anarchico italiano emigrato in America Carlo Tresca. Il verdetto finale della commissione, not guilty, non colpevole, venne pubblicato nel settembre 1937. La polemica di Trotsky con Stalin non riguarda solamente le accuse dei processi e il terrore in URSS, ma anche la condotta della guerra di Spagna, dove gli stalinisti uccideranno numerosi leader antifascisti perché anarchici o vicini a Trotsky, e il patto russo-tedesco dell'agosto 1939, che Trotsky considerò, e molti comunisti con lui, un vero e proprio tradimento del proletariato mondiale. Stalin aveva ormai progettato di chiudere la bocca al suo grande avversario esiliato. Numerosi tentativi di assassinio erano falliti e avevano visto coinvolti personaggi famosi, tra cui il pittore messicano comunista Siqueiros o il comunista italiano Vittorio Vidali. Ma quello compiuto il 20 agosto 1940 da Ramon Mercader, che era stato capace di conquistare la fiducia del vecchio rivoluzionario, ebbe successo. Colpito con un piccolo piccone, Trotsky si difese, ma morì il giorno dopo in ospedale all'età di 60 anni.
Epoche reazionarie come la nostra non solo disintegrano e indeboliscono la classe operaia ed isolano la sua avanguardia, ma inoltre abbassano il generale livello ideologico del movimento e gettano il pensiero politico indietro di molti stadi. In queste condizioni, il compito dell'avanguardia è soprattutto quello di non lasciarsi trasportare da questa corrente. Essa deve nuotare controcorrente. Se uno sfavorevole rapporto di forze le impedisce di mantenere le posizioni politiche che aveva vinto, essa deve almeno conservare la propria posizione ideologica, perché in essa trova espressione l'esperienza passata pagata a caro prezzo. Gli stolti considereranno questa politica come settaria. In realtà è l'unico modo per prepararsi alla tremenda ondata in avanti della prossima marea storica.
Il 12 novembre 1927 Leon Trotsky viene espulso dal Partito Comunista Sovietico. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.